10 febbraio 2023. È in Kenya il sito archeologico che svela l'alba della tecnologia di Anna Meldolesi. Da sinistra, un utensile a percussione trovato nel 2016, un nucleo trovato nel 2017 e una serie di scaglie, flakes, rinvenute nel 2016 e 2017. V. Plumer, G. Oliver, and E. M. Finestone, Homa Peninsula Paleoanthropology Project. Homa, un altro gruppo di ominini estinti, Paranthropus. Segnatevi questo nome, Nayanga. Questo sito della penisola di Homa, che si affaccia sul lago Vittoria nel Kenya sudoccidentale, ha restituito agli archeologi un vero e proprio tesoro preistorico, un centinaio di ciottoli, raschiatoi e schegge, molti dei quali con segni di usura ben conservati, capaci di aprire uno scorcio su una stagione cruciale dell'evoluzione. Il lavoro che li descrive è stato pubblicato sull'ultimo numero di Science da Thomas Plumer del Queens College di New York, Rick Potts dello Smithsonian National Museum of Natural History e altri specialisti di diversi paesi. Le analisi effettuate in collaborazione con due studiose della Sapienza Università di Roma hanno consentito di retrodatare di centinaia di migliaia di anni la nascita della cosiddetta industria litica olduvaiana e di allargarne notevolmente il raggio di diffusione. Non solo, i reperti litici e i resti animali a essi associati forniscono elementi preziosi per provare a ricostruire le abitudini alimentari delle comunità vissute durante il Paleolitico inferiore nella savana africana. Scheletro fossile di ippopotamo e manufatti olduvaiani associati nel sito di Nayanga. V. Plumer, Homa Peninsula Paleoanthropology Project. A rendere la scoperta ancora più stimolante è il ritrovamento nello stesso sito di due molari, che rappresentano i resti fossili più antichi mai rinvenuti di un nostro lontano parente, Paranthropus. Questa coincidenza autorizza gli studiosi a ipotizzare, tra molte cautele, un possibile nesso tra gli strumenti litici e questo ominino. A pensarci bene, in effetti sarebbe un peccato di presunzione dare per scontato che i nostri antenati Homo fossero gli unici capaci di usare in modo ingegnoso le pietre e trasformarle. Gli strumenti di Nayanga sono immersi in due livelli di scavo, e in parte anche in superficie, ma come dobbiamo immaginarci questi utensili? Non presentano ancora l'accurata lavorazione simmetrica dei bifacciali, gli iconici strumenti tipici del periodo successivo, l'Acheuliano. Ma è giusto considerarli piuttosto sofisticati considerata la profondità temporale da cui emergono. Alcuni sono semplici ciottoli usati come strumenti di percussione, in gergo si chiamano pounding tool o matrolithic tool, ci dice Cristina Remorini che si è recata in Kenya per studiare i reperti insieme a Isabella Caricola. In poche parole si tratta di oggetti naturali che venivano usati come martelli per frantumare ossa e tuberi. Insieme a questi sono stati trovati anche altri due tipi di oggetti intenzionalmente trasformati per smembrare, tagliare e raschiare. Ci sono i ciottoli scheggiati di proposito, i cosiddetti flaked tool, e ci sono le schegge flakes staccate dal nucleo con l'intenzione di produrre oggetti piccoli e taglienti. Il sito di Nayanga durante gli scavi del 2016. Oliver, Homa Peninsula Paleoanthropology Project, prendendo in prestito le parole di un altro membro del gruppo, Rick Potts, possiamo dire che il kit olduvaiano doveva funzionare così bene da pestare il cibo meglio dei molari di un elefante e tagliarlo meglio dei canini di un leone. Le materie prime sono state cercate con cura e selezionate per resistenza e scheggiabilità. Studiando questi attrezzi si resta impressionati dalla forza impressa nei colpi, che è notevolissima rispetto a quella di noi umani moderni, aggiunge Lemorini. Chi li ha usati doveva avere una muscolatura sviluppata, ma anche una bella manualità e una presa di precisione. Non possiamo essere certi che sia stato Paranthropus, ma è una possibilità che non dobbiamo escludere. Oggi siamo rimasti soltanto noi, ma un tempo l'Africa era abitata da diversi gruppi di ominini, prosegue la studiosa. C'erano gli australopitechi come Lucy, i paranthropi soprannominati schiaccianoci per le robuste mandibole, e poi c'era la linea evolutiva che ha portato fino a noi, gli Homo, che sono stati considerati a lungo gli unici dediti alla fabbricazione di utensili tolmaking. Ora è lecito iniziare a considerare altre ipotesi, dice cautamente Lemorini. Ma pur mettendo da parte questo giallo paleoantropologico, che per il momento non ha una soluzione, Nayanga ha molto altro da offrire. L'antica convivenza degli ominidi africani fra i numerosi resti animali spiccano quelli di due ippopotami e un antilope con segni di macellazione, tagli o colpi inferti al fine di staccare la carne oppure per estrarre il midollo. Dalle analisi degli strumenti litici sono emerse prove del loro uso sia su materie animali che vegetali, con azioni che indicano un'apprezzabile complessità nella lavorazione del cibo, almeno per quei tempi remoti. Bisognerà aspettare ancora parecchio prima che arrivi l'impiego controllato del fuoco per cuocere gli alimenti, perciò l'unico modo per rendere carne e tuberi più facili da masticare e da digerire era ridurli in poltiglia. Nel menù paleolitico probabilmente figurava qualcosa di simile a una tartare di ippopotamo e un pesto di tuberi. Queste scoperte consentono di retrodatare dei comportamenti cognitivi, e potremmo anche dire culturali, che sono serviti a colonizzare nuovi habitat. Non si pensava che l'Olduvaiano avesse questa complessità, afferma Lemorini. I ricercatori hanno fatto ricorso a varie tecniche di datazione, dal decadimento di elementi radioattivi alle inversioni del campo magnetico terrestre, senza dimenticare le combinazioni di specie rinvenute sul posto. In questo modo il sito è stato datato in un periodo compreso tra i 2,6 e i 3 milioni di anni. È dunque il più antico sito con testimonianze litiche olduvaiane davanti a Lady Gerard in Etiopia, la cui età è stata stimata in 2,6 milioni di anni. Si può obiettare che gli strumenti trovati in un altro luogo del Kenya, Lomekwi 3, a ovest del lago Turkana, sono più antichi, con ben 3,3 milioni di anni, ma vale la pena notare che sono anche più primitivi e quindi classificabili tutt'al più come pre-olduvaiani. Oltre all'antichità va sottolineato il livello di conservazione della fauna e dell'industria litica, che a Nyanga è eccezionale. Probabilmente c'è stato un deposito molto veloce che ha preservato fin da subito fossili e oggetti molari di Paranthropus recuperati dal sito di Nyanga. Il molare superiore sinistro a destra è stato trovato in superficie nel sito, mentre il molare inferiore sinistro a sinistra è stato scavato. E Bailey, Homa Peninsula Paleoanthropology Project. L'ottimo stato dei reperti ha consentito di analizzare e interpretare le alterazioni provocate dall'uso con un dettaglio senza precedenti. I segni di usura sono stati osservati da Lemorini e Caricola a diversi ingrandimenti e con diversi microscopi stereoscopico a luce riflessa, metallografico a luce riflessa, digitale e a scansione. La gran parte delle analisi le abbiamo fatte nei laboratori del Museo di Scienze Naturali di Nairobi, dove sono stati trasferiti gli oggetti dopo il ritrovamento. A Roma abbiamo portato solo i calchi fatti con siliconi non invasivi, per poi fare repliche in resina. Le due archeologhe comunque hanno intenzione di tornare in Kenya per continuare gli esperimenti. Vorremmo andare a lavorare su materiali vegetali e animali locali per avere una collezione di confronto più dettagliata e chiarire meglio l'uso degli oggetti. L'archeologia preistorica insomma si appresta a incontrare l'etnobotanica e chissà se alla fine qualcuno del gruppo assaggerà questi battuti preparati con le tecniche preistoriche a crudo. Il pollice opponibile ha solo 2 milioni di anni. Intanto continuano le analisi sui reperti ancora in lista d'attesa. Il campione descritto su Science, infatti, è soltanto parziale, e Plummer si prepara a riprendere gli scavi della missione. Il grosso del lavoro è sulle sue spalle. Ma in archeologia non si può fare nulla da soli, e probabilmente lo scambio tra discipline ed esperienze è la parte più bella del nostro lavoro. Possiamo aspettarci nuovi ritrovamenti e ulteriori sorprese. Nel 2014 avevo già collaborato con il gruppo in un altro sito vicino a Kanjira, ed ero ottimista quando sono iniziati gli scavi a Nyanga, ci dice la studiosa italiana. Poi i risultati si sono rivelati anche superiori alle aspettative. La speranza è di avere un altro colpo di fortuna nei prossimi survey per identificare altri siti promettenti nell'area.